edizione numero 26, corrispondente alla giornata di lunedì 18 maggio. Allora, ci siamo lasciati la volta scorsa e dopo aver illustrato brevemente l'obiezione di fondo che Figal rivolge a Gadamer circa la natura dell'opera, che dal punto di vista di Figal non può consistere, non può produrre, non può determinare alcuna conoscenza dell'essenza, dell'essenza della cosa che viene rappresentata nell'opera. Figal ha una posizione, diciamo così, pluralista, ma in un certo senso anche prudenziale, nel senso che concepisce l'opera d'arte non come una visione essenziale, non come la penetrazione, diciamo, del cuore nascosto della cosa, ma invece come la sottolineatura, la e quindi la tematizzazione di un aspetto, di un certo aspetto, come dice a pagina 263. Ogni opera d'arte affronta sì un tema, ma poiché lo affronta diciamo cercando di mostrarlo all'interno della propria rappresentazione mediante un'opera di assimilazione, attraverso cioè un riferimento alla cosa per come si dà nella realtà. Il discorso di Gadamer, di Figal, scusate, è tipicamente referenziale, anche e soprattutto l'arte resta referenziale. Bene, poiché le cose stanno in questo modo, è possibile che diverse opere d'arte, tutte ugualmente convincenti, parlino della stessa cosa e che siano dunque diverse tra loro. Perché? Perché tutte toccano e sottolineano in fondo un aspetto diverso. Quando la cosa è complessa, quando la cosa di cui si parla è degna del nostro interesse, ha una sua tipica complessità. Per cui, come dire, c'è spazio per tutti, purché ognuno la guardi da un certo punto di vista. Questa è una posizione per cui, diciamo, l'arte non dice la verità sulla cosa, perché dice qualcosa di più o meno originale, qualcosa di più o meno, diciamo, affascinante, ma resta, per così dire, all'esterno di ciò che tratta, nel senso che non penetra nel suo interno, non anela, non aspira a estrarre il nucleo della cosa e a dirlo una volta per tutte. Questa diciamo aspirazione all'assoluto, in qualche modo Figal la ravvisa invece in Gadamer, nel momento in cui Gadamer parla di conoscenza dell'essenza, perché parlare di conoscenza dell'essenza per ogni singola opera d'arte che tratti della stessa cosa equivarrebbe da un lato o a moltiplicare il numero delle essenze disponibili o viceversa a ridurre le singole interpretazioni, le singole rappresentazioni agli aspetti della medesima cosa. Ci eravamo lasciati esattamente su questa obiezione, per cui Figal in qualche modo segnala a Gadamer che è possibile, sì, parlare di una molteplicità rispetto alla stessa cosa, ma si può al massimo arrivare a parlare di una molteplicità di aspetti della stessa cosa, laddove questa cosa è chiaramente esemplata sul caso dell'oggetto percettivo. Il punto è che Gadamer non ha in mente alcun oggetto percettivo quando dice conoscenza dell'essenza. non ha in mente ovviamente il concetto astratto di una cosa o l'identità di una cosa che viene vista da prospettive diverse, mostrando quindi a chi la guarda aspetti diversi di se stessa. Cerca invece di far valere una forma di verità che consiste nel rivelare, nel portare alla luce qualcosa di sconosciuto, qualcosa di invisibile, qualcosa che, diciamo, non traspare nella maniera ordinaria di essere, nella maniera di essere comune della cosa di cui si parla. Perché? Perché diciamo, nella sua condizione ordinaria prevale l'elemento della contingenza, in qualche modo l'elemento della contestualità per certi aspetti, cioè la cosa di cui parliamo è mescolata ad altre, è confusa con altre, non è facilmente riconoscibile, viene trattata con noncuranza, se la vediamo facciamo finta di non vederla perché magari è qualcosa anche di disturbante. Bene, l'arte serve proprio invece a mettere i puntini su lei, a estrarre da questa specie di confusione che è la vita i suoi aspetti più degni di essere toccati, e li rappresenta nella loro piena capacità di imporsi. Li carica dunque di una energia di cui sono privi mediamente nel loro modo abituale di presentarsi. È per questo che nell'arte le stesse cose della vita quotidiana si presentano rafforzate, come se fossero, diciamo, più forti, in qualche modo ingrandite, laddove però non si tratta di un effetto di deformazione, ma della loro effettiva portata. Cioè l'arte rimette le cose a posto, ridà un senso, il senso effettivo a tutto ciò che magari la vita stessa contribuisce ad appannare, a occultare o semplicemente a non valorizzare. Bene, come dicevamo, Figal per un verso sembra acconsentire a questa idea, ma per l'altro formula quel tipo di obiezione. Perché? Perché per lui è difficilmente compatibile una visione essenziale, cioè una visione che va al di là del contingente e che coglie in qualche misura il nucleo profondo del tema, della cosa che viene trattata. È difficile conciliare questa aspirazione di assoluto con il fatto che questa aspirazione è poi in qualche modo condivisa da tutti, da tutte le opere che si misurano esattamente con lo stesso tema. Come può esistere un assoluto molteplice o un assoluto che a questo punto diventa relativo attraverso la sua molteplicità? Questa è l'obiezione che Figal fa, ma è un'obiezione chiaramente calibrata, diciamo, sull'idea che l'identità della cosa non sia in fondo passibile di una sua insondabilità ultima, di una sua indicibilità, e che dunque non possa essere intesa come qualcosa di inesauribile. E invece proprio questo ciò che fa Gadamer, coniugare cioè una forma di identità che si apre, quindi un'identità che non arretra davanti, diciamo, alla diversità delle possibili letture, delle possibili interpretazioni, non solo perché questa cosa è molto sfaccettata, è complessa e quindi piena di facce, ognuno se ne prende una e tutti hanno in qualche modo ragione. No, non si tratta semplicemente di una complessità che rinvia poi semplicemente a diciamo una grande quantità, una quantità incalcolabile di aspetti, è proprio che la cosa stessa è se stessa, resta se stessa, ma questo se stesso si sposa con una varietà di forme non prevedibili, in qualche modo, dicevo, insondabili, più che incalcolabili. Non c'è un problema di calcolo alla base. Ciò che si mostra, dunque, e che l'arte coglie, quindi la natura di questa essenza della cosa, non la cosa nella sua contingenza, ma nella sua essenza, questa cosa ammette, diciamo, molte maniere di essere detta. E ciascuna di queste maniere risulta egualmente convincente, cioè egualmente capace di farci ogni volta dire sì, è così, senza rimettere in discussione la versione precedente. Perché? Perché tutte quante le versioni che abbiamo a disposizione sono altrettanto vere, in qualche modo, altrettanto vere, ma senza, diciamo, entrare in concorrenza tra loro. Non c'è infatti un fondo, la verità di cui stiamo parlando non ha un fondo. Parlavamo della profondità la volta scorsa, no? Utilizzando questo riferimento marino. Ecco, la profondità è una dimensione che non può essere scandagliata, no? Non coincide con diciamo il fondale marino, no? Che può essere più o meno lontano dal pelo dell'acqua, no? La profondità è semplicemente ciò che noi non vediamo alla superficie, e dunque la cosa fondamentale di questo processo di conoscenza, che Gadamer chiama conoscenza e che ha dentro di sé un elemento manifestativo, perché il suo problema è che noi conosciamo perché la cosa in qualche modo si manifesta. Bene, questa manifestazione è tale per il fatto di mostrare qualcosa di nascosto, non per il fatto di mostrarlo fino in fondo, dunque in maniera, diciamo, definitiva. Se fosse definitiva, di nuovo entreremmo in una logica di concorrenza. Il primo che dice la cosa definitiva esclude tutti gli altri, che al massimo potranno ripetere quella cosa definitiva detta dal primo che in qualche modo è arrivato alla meta. Questa visione, diciamo così, competitiva e concorrenziale, per cui vince solo il primo e tutti gli altri in qualche misura sono destinati a ripetere ciò che è stato detto una volta per tutte, questa visione concorrenziale non coincide con l'idea di Gadamer, e quindi se l'opera non può essere detta fino in fondo è solo perché non può essere tradotta in concetti, non può essere cioè formalizzata in concetti e non può essere espressa attraverso un giudizio. Un giudizio in cui si dice che qualcosa è qualcos'altro. Dunque, questa istanza di Gadamer, che Figal dovrebbe avere ben presente, no? Perché Gadamer ha parlato chiaramente già in Verità e Metodo di una unità dell'opera che si moltiplica nelle sue diverse interpretazioni o esecuzioni. Parlavo soprattutto di opere teatrali e di opere musicali, che quindi vengono, come dire, replicate parlava fondamentalmente delle repliche, no? Di un'opera già costituita. Ma lo stesso discorso vale sostanzialmente se tiriamo in ballo, diciamo, il rapporto che c'è tra l'opera, tra il Gebilde, la struttura dell'opera, e la cosa che in quel Gebilde viene portata alla luce, viene in qualche modo rivelata. Ora, Figal, oltre a non diciamo, cogliere adeguatamente la natura di questa conoscenza dell'essenza, di cui Gadamer parla in Verità e Metodo, che Figal, diciamo, segnala puntualmente a metà di pagina 251, oltre quindi a non aver adeguatamente compreso la natura di questa essenza, certo, il termine ha una sua diciamo vicinanza a una categoria logica, a un concetto astratto, a un universale astratto. Ma sappiamo bene che Gadamer cambierà il suo lessico per dire esattamente questa cosa, no? Come abbiamo visto nelle opere degli anni 70 e 80, ma dicevo, oltre a non aver visto la natura di questa conoscenza e la conformazione di questa essenza, Figal poi, come dire, rincara la dose dicendo che Gadamer è in difficoltà, siamo sempre a pagina 253, e per risolvere la difficoltà si affida al modo in cui la cosa si presenta nel pieno della sua, diciamo, potenza rappresentativa. Che cosa accade? Sesta riga dal basso di pagina 253. Nell'esecuzione di uno spettacolo teatrale o di un brano musicale, ma anche nella recitazione della poesia epica o lirica, è importante che l'esecuzione non divenga tematica e che invece attraverso di essa e in essa sia l'opera a rappresentarsi. È il motivo per cui, diciamo, ogni rappresentazione è in realtà una autorappresentazione. È il modo in cui Gadamer parla di questo rapporto autoreferenziale del linguaggio rispetto alla cosa di cui parla. Dunque, di nuovo si sta parlando di un'arte performativa, cioè di un'arte dove l'esecuzione, il momento esecutivo, è centrale. Non vale la stessa cosa per la pittura e per la letteratura, che abbiamo visto diventeranno invece i due poli di riferimento di tutto il discorso, diciamo, artistico di Gadamer. Ma pur trattandosi quindi di una visione che è stata rivista, approfondita da Gadamer, diciamo, la curvatura del suo pensiero è sostanzialmente la stessa, cioè una rappresentazione che richiede un'esecuzione da parte di interpreti è davvero riuscita quando io non sento, per così dire, la mano dell'interprete, cioè non sento che tra me, spettatore, e l'opera c'è un mediatore che si infila per dire la sua, cioè per segnalare che in qualche modo lui sta interpretando l'opera a modo suo, con una cifra tutta sua. Ecco, che può essere anche il segno di una eccellenza, certamente, ma può essere spesso anche il segno di una hubris, cioè di un volersi in qualche modo sostituire all'opera, o più banalmente del fatto che un interprete non è del tutto all'altezza dell'opera che sta. Allora, in qualsiasi modo si voglia intendere questo inserimento, se noi sentiamo che chi sta interpretando diventa lui l'oggetto della mia fruizione e non l'opera, cioè quando l'esecuzione diventa tematica, cioè noi prendiamo a tema, ci accorgiamo di qualcosa di poco o di qualcosa di troppo, insomma, per cui concentriamo l'attenzione più sull'interprete che sull'opera, bene, in quel momento vuol dire che l'opera non sta funzionando. Perché? Perché se l'opera funzionasse avrebbe la forza di sfondare, diciamo, la mediazione dell'interprete e di presentarsi da sé, di essere cioè vis-à-vis rispetto allo spettatore o comunque al fruitore.